Andiamo con le dita nella presa, ma come dicevamo, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, ma insomma almeno altre due notizie. La prima notizia riguarda un caso che abbiamo seguito nel tempo e su cui quindi vogliamo tornare, ovvero riguarda archive.org, perché archive.org durante il lockdown per la pandemia di Covid-19 aveva preso questa iniziativa di digitalizzare libri cartacei e a quel punto fare quello che chiamava un prestito controllato di ebook, quindi diceva: io se ho tre copie di un certo libro posso prestare un tot di ebook, che vuol dire tramite l'uso del DRM con cui si rende il libro non copiabile. Effettivamente un ebook perde i suoi vantaggi del digitale, quindi smette di essere copiabile, che di principio qualche cosa a cui mi sento anche molto contrario, quantomeno un evidente segno dello strapotere di chi detiene il copyright, ovvero non degli autori ma dei grandi editori, rispetto alle necessità sociali che invece gli stanno intorno. Però diciamo comunque, così facendo poteva dire di non aver violato il copyright, perché sì, certo, tecnicamente aveva provveduto a delle scansioni, però non aveva fatto niente di più, aveva soltanto adeguato il concetto di prestito alle necessità di quel momento comunque straordinario. Una mossa che non era affatto piaciuta a molti editori, che hanno fatto causa e che purtroppo hanno già vinto in primo grado e ora hanno vinto anche in appello, quindi il giudice ha detto che come dire, la digitalizzazione del libro non è un passaggio trasformativo, hanno le stesse funzioni, quindi non c'è un'aggiunta che loro stanno facendo. E poi hanno qualificato il fatto che loro dicono: certo, Internet Archive è una non profit, però questo non vuol dire che queste attività non abbiano comunque un valore economico, e quindi siccome hanno un aspetto commerciale, allora diciamo, come dire, in questo caso comunque non si possono fare, perché vanno a danneggiare gli editori in questo caso, perché loro sostengono il prestito digitale può essere un sostituto per l'acquisto di ebook. Quindi sostanzialmente vanno a dire che non è che le persone prendono l'ebook perché sono chiuse in casa, la biblioteca è chiusa e quindi fanno quello che si può fare per leggere un libro. Dicono: il mercato degli ebook non è la stessa cosa del mercato dei libri cartacei, quindi se tu prendi un libro cartaceo e lo trasformi in ebook, ora le persone che altrimenti avrebbero comprato un ebook invece prendono il tuo ebook in prestito, e in questo modo li danneggi. Certo, se tu avessi avuto una licenza per, diciamo, fare da biblioteca anche sugli ebook, allora non ci sarebbe stato nessun problema, perché altrimenti si potrebbe dire che anche le biblioteche in sé sono un concetto, no, come dire, che siccome danneggia e previene gli acquisti, cioè danneggia l'editore, esattamente nella misura in cui la società ne beneficia, il profitto ne viene danneggiato, e per questo motivo quindi il prestito sarebbe vietato. La realtà è che così non è, il prestito non è vietato, però qui c'è questo passaggio che loro dicono che al contempo non è trasformativo, perché è un'opera banale, e che però lo trasforma sufficientemente da come dire, da permettere una ulteriore perdita di profitti. Come si vede, il potere del copyright continua a mantenere i suoi argomenti in punta di diritto rispetto a un evidente buonsenso, cioè che se io ho tre libri cartacei come biblioteca e li posso prestare, il giorno che la biblioteca deve rimanere chiusa per via del lockdown sarà completamente di buonsenso prestare delle versioni digitali del libro, ma non è così semplice da un punto di vista legale. E questo è sicuramente un pronunciamento molto negativo, che potrebbe da una parte come dire, costare molti soldi a Internet Archive, ma questi sono un po' fatti suoi, ma sicuramente sarà anche un precedente anche in generale. Andiamo avanti con un'altra notizia, e con questa concludiamo. una notizia che ci arriva dalla Colombia. Dalla Colombia, infatti, l'attuale presidente Gustavo Petro ha annunciato, ha rivelato che durante il precedente governo 11 milioni di dollari sono usciti in contanti dalla Colombia per andare a finire in Israele. E questo è successo sostanzialmente perché i militari hanno così fatto per acquistare il software di spionaggio Pegasus sviluppato da NSO, un'azienda israeliana che sviluppa appunto tecnologie di sorveglianza particolarmente nocive e invasive. Sono usate dai migliori e dai peggiori governi del mondo, quindi quale che sia la vostra classifica, ci stanno dentro davvero di tutto, Spagna, Messico, Emirati Arabi Uniti, non c'è davvero scarsità. Scopriamo ora anche la Colombia, che quindi ha acquistato questo software di nascosto, a quanto pare di nascosto anche rispetto agli organismi appunto statali, e lo ha utilizzato in maniera probabilmente completamente extragiudiziaria, perché appunto l'ha accusato l'esercito e non la polizia. Naturalmente la possibilità, adesso no, non conosco la giurisdizione colombiana, ma che le forze dell'ordine possano acquistare, fare delle commesse segretate, questo non è assolutamente un mistero, non sorprende, ma qui si trattava evidentemente di qualcosina di più. E poi l'acquisto di un software di sorveglianza da parte dell'esercito lascia presagire ad un uso interno più che un uso esterno, quindi diciamo poi ha avuto gioco anche nel dire che probabilmente stavano intercettando anche lui stesso, visto che al tempo era all'opposizione, scusate. E questo in effetti non sorprenderebbe, visto che praticamente dovunque sia stato usato, la scala delle persone che venivano intercettate, se così si può dire, anche se la parola non è quella esatta, ma che venivano spiate usando questi software, includeva anche spesso personaggi di altissima caratura. Quindi non sarebbe davvero sorprendente se anche lui fosse intercettato. Del resto, sicuramente questa osservazione ha anche un aspetto, come dire, di gestione del consenso nella politica interna. Un aspetto che mi sembra molto interessante, che volevo riportare, è che l'accordo era stato fatto tra i due paesi, cioè quindi Israele aveva era proprio Israele, diciamo, la controparte che gestiva la questione di fatto per conto di NSO, la sua azienda, ma c'era la cosa non poteva essere divulgata per via di un accordo proprio tra i due paesi. Quindi Israele aveva chiesto che questo rimanesse segreto. Se non che nel frattempo quello che è successo è che la Colombia e Israele hanno rotto le relazioni diplomatiche dopo dopo il 7 ottobre, sostanzialmente pochissimo dopo la Colombia ha preso forti provvedimenti di rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, e quindi non si sentono più vincolati a mantenere il segreto da questo punto di vista. Se ne escono continuamente ogni volta di nuovi paesi, ogni volta sembra uno scandalo ex novo, ma sostanzialmente la situazione è ormai molto chiara. La maggior parte degli stati del mondo traffica, quantomeno, e molto spesso utilizza sistemi particolarmente invasivi, e lo fa in base poi anche alle leggi dello Stato, ma tranquillamente anche in maniera extragiudiziaria. Quindi il mito del "ma ci servono per sgominare", di volta in volta poi possono essere le mafie, come il narcotraffico o quant'altro, sono scuse che tengono ben poco. Nella maggior parte dei casi si conoscono utilizzi di questo software per indagare un gran numero di personaggi di spicco, diciamo che siano di vari partiti, di gruppi industriali, internazionali, neanche all'esercito, insomma un classico caso di servizi che spiano gli altri servizi. E poi parliamo anche di paesi abbastanza vicini a noi, l'Ungheria, che comunque sempre ci ricordiamo è Unione Europea, il Marocco, l'Indonesia, il Messico, ma questi sono soltanto quelli in cui lo si è scoperto. E poi c'è la Repubblica Dominicana, El Salvador, sempre per rimanere nell'America Latina, e probabilmente con ogni probabilità anche Israele è parte di questo. Non sappiamo dell'utilizzo in Italia, ma del resto sappiamo che l'Italia ha sempre usato software simili quando gli è stato possibile, lo faceva con Hacking Team, che era l'azienda di casa. Ora di aziende di casa ce n'è qualcun'altra, ma sembra di capire che non sia allo stesso livello, quindi chissà se ci si affida al buon vecchio Made in Italy o si va al di là del Mediterraneo a prendere i prodotti di eccellenza. Questo non lo sappiamo, ma sarei davvero sorpreso di scoprire che l'Italia non abbia degli strumenti del genere dentro, diciamo da qualche parte. Se poi sono utilizzati dalla polizia, dai servizi, dai militari, su questo non mi sbilancerei, ma sono abbastanza sicuro che da qualche parte strumenti del genere ci sono. Di nuovo, ricordiamo che i software sviluppati da Hacking Team venivano utilizzati anche per processi per reati sì gravi, ma di importanza comunque direi non strategica. Ecco, di nuovo l'idea che servono per sgominare la mafia è soltanto una cosa che ci viene raccontata, non è mai poi concretamente vera. E con questo